Diamo il buongiorno a Davide Giacalone per la rassegna stampa. Ciao Davide.
Buongiorno, bentrovati.
Eccoci. Buongiorno Davide. Allora, potremmo continuare la tendenza alla linea diretta, cioè farti cantare tutti i tormentoni in gara questa sera a Powerhits Estate 2021, oppure fare una rassegna stampa. A te la scelta.
Diciamo, salviamo la dignità e l'umanità e andiamo sulla seconda.
Va bene, dai, allora l'apertura del Corriere della Sera l'abbiamo letta appena sopra: aggressioni a medici e giornalisti, allerta del Viminale sui Novax. Davide, proprio ieri parlavamo dell'assalto al gazebo del Movimento 5 Stelle dei No Green Pass. Anche La Stampa fa un titolo molto simile: botte e minacce, la violenza dei No Pass, preso a pugni un giornalista del nostro gruppo, un giornalista di Repubblica. A te.
Sì, ne parlavamo ieri, forse anche con un tono un po' più alto e che non vale mai la pena utilizzare, ma ne parlavamo ieri perché io questi li conosco, cioè li vedo e li riconosco. Provate a leggere le pagine scritte da Prospero Gallinari o da Adriana Faranda, esponenti del terrorismo comunista, oppure quelle scritte da Fioravanti, da Mambro, esponenti del terrorismo fascista, tutte pagine che hanno potuto scrivere dopo, cioè quando, stando in galera, si sono liberati il tempo per poter pensare e in qualche modo cercare di raccontare la loro storia, ed è la storia del vuoto totale, perché uno dice: scusi, ma voi volevate, ma sul serio pensavate di fare la rivoluzione? Ma avevamo equivocato, ma c'era un fraintendimento, ma pensavamo diversamente. Quegli altri dicevano: ma voi sul serio pensavate che sparando ai carabinieri, ma sai, davano ai fascisti di essere conniventi con lo Stato, con i servizi segreti, allora dovevamo in qualche modo dimostrare, allora abbiamo sparato. Il vuoto totale, riempito nel secolo scorso da delle ideologie. Questi qui in piazza, li riconosco, sono la stessa genia, solo che sono geneticamente modificati e depotenziati. È stata tolta l'ideologia, è rimasta la voglia di essere, la decisione di essere contro. E questa roba qui va detta subito, proprio perché anche a quelli lì, io ho citato quattro autori di libri, peraltro, oltre che quattro criminali condannati per questo, sono molti di più, ma soprattutto erano moltissimi di più quelli che stavano attorno. E allora, tanto per non girarci, il demente che alza le mani e dice ti taglio la gola, atto è che dice i giornalisti stanno a stipendio pagati per giornalai, io ne ricevo ogni giorno di questi messaggi. Il demente che ha alzato le mani adesso passa i guai, ma era circondato da quelli che ripetevano la stessa cosa. E a quelli che bisogna rivolgersi. E non bisogna concedere nulla, non bisogna lisciargli il pelo. Oh, poveretti, forse non avete capito, siete stati trascurati, la società è stata cattiva con voi. Siete dementi. Potete tranquillamente, ciascuno di noi può sostenere tesi che sono più o meno fondate, più o meno, diciamo, difendibili. Per carità, sono opinioni. Ma non puoi usare quegli argomenti, non puoi dire che c'è in corso una dittatura. E se domani qualcuno blocca i treni, sia arrestato e portato davanti a un giudice.
In realtà, in qualche modo, Davide, rimaniamo sullo stesso argomento, anche se in modo diverso. Andiamo sulla prima del Messaggero, che apre così questa mattina: i Novax si paghino le cure. Il piano della Regione Lazio, le spese per le terapie intensive a carico dei non immunizzati, esplode in piazza la voglia violenta appunto degli anti-Green Pass, picchiato un giornalista e minacce ai medici.
Allora, questa è una deriva che bisogna fermare. Perché non è che siccome quelli, c'è uno, perché non è che poi sono tutti, ci mancherebbe altro. Del resto, ma pensate sul serio che negli anni 70 ci fossero milioni di studenti in circolazione disposti a sparare? No, bastava un clima e poi averne qualche decina è stato sufficiente per rovinarsi la vita. Quindi non è che perché quelli lì, alcuni di quelli vanno a sfasciare un gazebo oppure perché picchiano qualcuno, allora vi pagate le cure. Queste cose non si fanno. Si dice in maniera diversa. Allora, io posso dire, abbiamo capito come funziona. Abbiamo capito che qua in terapia intensiva arrivano nella grandissima parte quelli che non sono vaccinati. Qualcuno crede di aver letto nella Costituzione che tutti abbiamo diritto di essere curati da tutto gratis. lo rilegga, ma lo rilegga la Costituzione, ma non nel copia e incolla che gli hanno truccato, che gli hanno inviato, magari nel testo originale. Ragazzi, sono 139 articoli, non è un'opera impossibile da farsi, cioè, ma è uno al giorno ti risolve il problema in 3 mesi, quindi insomma, con calma riesci in qualche modo a risolvere la faccenda. Ma se vuoi mettere una condizione che pure, diciamo, ragionevolmente potrebbe starci, è un po' il meccanismo delle assicurazioni private, eh? Quando tu sottoscrivi un'assicurazione privata devi dire qual è la tua condizione, per esempio se sei fumatore, se non sei fumatore, e cambia il prezzo. Questo posso, si può fare, ma lo dici prima, lo dici prima, cioè dici da oggi chi non si vaccina verrà certamente soccorso, ma ci mancherebbe altro, verrà certamente offerta la prestazione di pronto soccorso, ma poi dopo, se no, gli addebitiamo il costo della terapia che serve derivante da una sua libera scelta di non essere vaccinato. Ma non è che puoi dire da oggi è così, perché da oggi è così è una posizione teppista quasi quanto quella degli altri.
In tema di vaccini c'è un'Europa a due velocità che le vaccinazioni rallentano, rischiamo 236.000 morti, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nei paesi dell'est campagna al palo, immunizzato solo 1 su 4. Davide.
Allora, è interessante questa cosa perché la media europea è 67.4 oggi dei vaccinati sopra i 18 anni. L'Italia è leggermente sopra la media europea, 69.2, a buttare giù la media europea sono prevalentemente i paesi dell'est, la Romania è ferma al 31, la Slovenia al 49, la Croazia al 46 e così via, alcuni paesi sono assai sopra, il Portogallo è all'82.4 eccetera. Questo è il quadro, però volevo richiamare la vostra attenzione, perché poi spesso non ci si capisce per fraintendimenti, sull'inganno delle percentuali. Perché qualche volta le percentuali possono essere ingannevoli. Allora, se io dico che l'80%, facciamoci i conti facili, l'80% della popolazione è vaccinata, ci siamo? Siamo abbastanza in sicurezza? Dipende da quant'è la popolazione. Perché se siamo in 10, vuol dire che 8 sono vaccinati e 2 non sono vaccinati. Gli facciamo il tampone ogni mattina, abbiamo risolto il problema, dai, ma sarà mica sto dramma, no? Li controlliamo. Ma se sei 60 milioni, il 20% sono 12 milioni. Il 10%, se dimezzi quella percentuale, se arrivi al 90% dei vaccinati, sono 6 milioni. 6 milioni non li controlli, non li puoi controllare ogni giorno. E allora noi sappiamo, come fanno a stabilire, allora arriveremo a quelle percentuali di morti? Perché se abbiamo fuori controllo quel cluster di persone, quell'insieme di persone, in Italia per esempio oggi sono abbondantemente sopra i 12 milioni, se abbiamo fuori controllo quel gruppo lì, guardiamo a quanti percentualmente finiscono in terapia intensiva e quanti di quelli purtroppo ci lasciano le penne, ecco che esce fuori un numero. Non è un Terno al Lotto, non è un gioco, non è un modo per giocare con la sorte, è semplicemente il risultato. Questo serva a quanti dicono, vabbè, ma scusate, ma perché non possono avere tutti il Green Pass? Basta fare il tampone. A 12 milioni di persone? Ogni giorno? Ogni 2 giorni? Gli faccio il tampone? E questo è all'evidenza impossibile.
Rimaniamo ancora qualche istante sulla stampa, andiamo sulla prima questa volta, la parte alta, botte, minacce, la violenza dei no pass, e poi al centro pagina il titolo più rilevante è ONU e Unione Europea no ai corridoi umanitari, fallisce l'iniziativa di Francia e Regno Unito al Consiglio di Sicurezza, Europa spaccata sulla strategia, nel frattempo ancora razzi su Kabul, il Pentagono ammette vittime tra i civili, e poi l'ultimo volo americano, ora l'Afghanistan è solo.
I corridoi protetti, per essere protetti, devono essere protetti. Come li proteggi? Fai il corridoio e lo proteggi con le forze armate attorno, però poi devi proteggere le forze armate a terra, allora devi avere le forze armate per aria che continuano. E cosa significa controllare? Significa per esempio colpire chi pensi possa essere il nemico che si appresta a colpirti. Questa l'abbiamo fatto per 20 anni in Afghanistan. Da ultimo, dovendo proteggere, anzi più che altro reagire a una mancata protezione, cioè l'attentato all'aeroporto, si sono usati i droni. Era stato troppo facile dire qui quanto può resistere il nostro mondo a far fuori 6 bambini? Perché il drone non è che sia un militare a terra che vede a uno Allora, quanto può resistere? Niente, perché già oggi ci sono le foto di tutti i bambini, ma è normale, è ragionevole che sia così. Ecco perché quel corridoio c'ha dei problemi grossi. Naturalmente c'è l'altra faccia della medaglia, ci sono diversi occidentali, americani compresi, ma soprattutto inglesi, che sono ancora lì. Come fai a portarli via? Questo è un tema. Nel frattempo all'ONU, al Consiglio di Sicurezza, sono stati soprattutto la Cina e la Russia a dire, questa storia del corridoio umanitario non funziona. E qualcuno titola il giornale, per esempio, perché Cina e Russia già cedono ai talebani. No, forse non è chiaro. Se succede dentro l'Afghanistan quello che è successo per esempio all'aeroporto di Kabul, e cioè in una concorrenza far fondamentalisti a chi spara, a chi fa esplodere di più, questo significa che Cina e Russia hanno il terrorismo dentro casa, perché gli uni hanno gli auguri, gli altri hanno le minoranze islamiche, cioè significa che si importano questo conflitto afghano dentro i confini nazionali. 20 anni l'Occidente è stato lì con la NATO, ha fatto un piacere all'umanità tutta, Cina e Russia compresa. Questo è il problema che si apre in Afghanistan, che non c'è più un Occidente NATO disposto a mettersi sulle spalle il peso dell'intera faccenda. Questa poi è la sostanza di ciò che vediamo.
Gli aiuti al turismo, bonus vacanze, doppio flop, più che dimezzato l'utilizzo, non spesi, Davide, oltre 350 milioni.
Il commento è molto semplice, sintetico. La prossima volta che vedete spuntare qualcuno che promette un bonus, staccate immediatamente la spina, cioè diteglielo subito, grazie, ma lei ci deve avere preso per scemi, perché noi, siccome non siamo scemi, non vogliamo bonus, melius se possibile, ma bonus, diciamo, se lo tieni, perché evidentemente non sei capace di far di conto. Sono un fallimento appresso all'altro questi bonus, queste regalie del governante o del legislatore per un popolo che non li usa, perché evidentemente non crede nemmeno alla regalia, che credo che sia come offesa, di peggiori non ce ne sono.
Andiamo anche sulla prima del giornale, il titolone è questo, resta il reddito 5 stelle e tornano le tasse, c'è un sovrattitolo, così non va, e poi asse Conte Letta per salvare il sussidio che non funziona, da domani via a 60 milioni di cartelle sospese per il Covid.
Allora, 2019 è il prima parte, il governo Conte 1, il Movimento 5 Stelle Lega, varano il reddito di cittadinanza assieme alla quota 100, rimaniamo al reddito di cittadinanza in Parlamento, sia la Camera che il Senato votano a favore di questo provvedimento, ovviamente chi l'ha proposto, chi l'ha scritto, il governo, quindi Movimento 5 Stelle e Lega, e votano contro gli altri, compreso il Partito Democratico. Votano contro perché lo considerano una norma sbagliata, e lo pensavo come loro, una norma di dilapidazione. Beh, esiste naturalmente la maggioranza parlamentare che lo approva. Passa un po' di tempo, neanche troppo, diciamo così, ma insomma, la gente è veloce. La Lega cambia radicalmente opinione, cioè ribalta l'opinione e dice: quella roba lì è una schifezza, bisogna cancellarla. E dice: vabbè, grazie, però l'hai fatta tu, cioè te l'avevamo detto anche mentre lo facevi. Siccome però la Lega dice che adesso bisogna cancellarla, il Partito Democratico, che voto contro, dice: ma perché, scusate, cancellarla? Ragioniamo, potrebbe, anche perché noi nel frattempo ci siamo alleati col Movimento 5 Stelle. Ecco, questo è un modo miserrimo di considerare la politica, da una parte e dall'altra. Probabilmente, cioè, se volete trovare un sistema per cercare di disamorare chiunque dal ragionare di politica, ecco, questo l'avete trovato, cioè gli schieramenti che prevalgono addirittura sulle cose di contenuto, ma di quelle che importanti, come per esempio i soldi dei contribuenti.
Allora Davide, ti riporto sulla prima del Messaggero, taglio medio, i numeri di Eurostat, mamme al lavoro, record negativo dell'Italia in Unione Europea, nell'anno del Covid giù il tasso di occupazione dopo la maternità e gli uomini sono avvantaggiati.
Noi saremmo i più bassi, ce la giochiamo con la Grecia, ma vinciamo largamente come partecipazione delle mamme al lavoro. In realtà vinciamo questa competizione anche perché siamo primatisti anche in un'altra competizione, cioè siamo quelli che hanno meno gente attiva al lavoro, per cui è chiaro che se hai meno gente attiva al lavoro, poi quando le dividi per categorie, giovani, mamme, scopri sempre che Se non sei il primo, come purtroppo nelle mamme, comunque stai ai primi posti per qualsiasi categoria. Rispetto a questo, allo specifico delle mamme, vedo che, diciamo, i commenti sono: ah, dobbiamo intervenire sulla maternità, ovviamente, ma questo c'è già per legge, le indennità, la defiscalizzazione per l'assunzione delle neomadri. Ecco. No, non bisogna intervenire niente di tutto questo. Ma perché pensate che sia... Beh, del resto è molto semplice. Guardate i paesi che hanno la maggiore partecipazione e domandatevi se hanno quella roba che state proponendo. La risposta è no. Tu devi avere dei servizi alla famiglia. Anche perché i figli vengono, diciamo così, sommati alla madre. Ma, diciamo, normalmente avranno due genitori. E in quella, diciamo così, in quei numeri si vede che, per esempio, i padri italiani con grande distacco sono al lavoro, ma non è un problema di sessismo, è un problema di scelta familiare. Solitamente, per esempio, nel mercato del lavoro guadagna di più lui di lei, e qui ragionevolmente, se dobbiamo rinunciare a un reddito, rinunciamo al reddito più basso, non al reddito più alto. Ma sono scelte pragmatiche di gente che ragiona. Se tu pensi di intervenire su questo aumentando le garanzie, diminuirai l'accessibilità al posto, al lavoro. Devi intervenire sui servizi, e sui servizi, fra l'altro, creando lavoro, quindi ricchezza.
A proposito, e rimanendo in tema di lavoro, parliamo anche di centri per l'impiego, se ne parla oggi a pagina 22 nelle pagine di Economia di Repubblica. Centri per l'impiego in ritardo, assunto solo l'8% degli addetti, sono fondamentali per riqualificare chi perde il lavoro, ma col Covid e gli ostacoli burocratici per le sedi, le regioni partono solo ora. Poi ci sono tabelle, numeri, grafici, ma ci aiuterai tu.
Allora, giusto ieri commentavamo la notizia 5 miliardi per il lavoro, per la riqualificazione, se non so ripeterlo, e dicevamo, beh, questa è una buona notizia, però devi farla funzionare sul serio, devi avere gli strumenti. Gli strumenti, uno degli strumenti per farlo funzionare sono i centri dell'impiego. Ora, il problema dei centri dell'impiego non è che hanno solo assunto solo l'8% di quelli che era stato deliberato di dover assumere, anche perché sennò diventano i centri dell'impiego per quelli che si impiegano al centro dell'impiego, perché quando avremo completato la cosa, i posti di lavoro, cioè, abbiamo creato i posti di lavoro, cioè, sì, grazie, i vostri che avete assunto. Il tema è: quanti riuscite a farne assumere? Cioè, che efficacia hanno questi centri dell'impiego? Purtroppo in Italia bassissima. Bassissima, perché il problema dell'ottusità burocratica non è quello relativo allo sveltire le assunzioni, ma è a rendere efficace il lavoro di questi centri. Allora, il giorno in cui faremo le assunzioni, dopo aver fatto una banca nazionale, banca dati nazionale dei posti di lavoro, diciamo, disponibili, forse staremo ragionando di qualcosa di serio. Quando assumeremo persone che possono formare gli altri in ciò che serve per poi rientrare nel mondo del lavoro, staremo parlando di cose serie. Se ci limitiamo a dire bisogna colmare il gap e assumere il 92% dell'organico stabilito perché ancora ci manca, avete solo deciso di buttare via parte di quei 5 miliardi, e questa non è una bella cosa.
Davide Giacalone, grazie per il momento, per la rassegna stampa di oggi. Ci ritroviamo puntuali domani mattina alle 7:10 col vincitore di Powerhits Estate 2020.
E quindi saremo più tranquilli e felici, e soprattutto potremo cantare, diciamo, all'anno del vincitore.
E saremo canterini. Grazie, a domani, buona giornata.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Don Antonio, ciao Don.
Sì, sono qui, ciao a tutti.
Buongiorno, eccoti.
La frase, eccola: sono le cose che ci piacciono di più che ci fanno diventare più saggi.
Sono le cose che ci piacciono di più a farci diventare più saggi. Grazie, Don.
Secondo altri, invece, sono le cose che ci piacciono di meno.
Vabbè. Si sbaglia
adesso
poi a volte.
Mettetele insieme voi due, le due frasi.
Ci proviamo. Grazie, Don Antonio. Un abbraccio. Ciao, a domani. Ciao.
Grazie, Don.
Con noi un ospite particolarmente gradito, uno scrittore, un inviato e firma del Corriere della Sera. Enrico, raccontaci un po' meglio di cosa ci parlerà Paolo Valentino.
Eh sì, è da poco uscito nelle librerie L'età di Merkel, eccolo qui per chi ci segue in radiovisione, edito da Marsiglio. È l'ultimo libro di Paolo Valentino, come ricordavi, inviato a Berlino e firma del Corriere della Sera. Un ritratto della cancelliera in presa diretta tra vicende pubbliche e cronache private, bilanci, ma anche rivelazioni attraverso attraverso aneddoti e quelli che sono stati i momenti, insomma, cruciali, gli episodi inediti, quelli che magari restano nascosti, no, nelle cronache, esatto, ma trovano ampio spazio in questo libro.
Meno visibili, ricordiamo che è stata prima cancelliera della Germania, ha rivoluzionato la politica tedesca, europea e anche attraverso le relazioni con Cina, Russia e Stati Uniti, anche quella del mondo intero. Ma non parleremo solo di questo. Buongiorno Paolo Valentino, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Valentino, buongiorno. Allora, come accennava giustamente Giusy poco fa, prima cancelliera della storia della Germania, abbiamo detto che ha rivoluzionato la politica tedesca, ma in che termini? Perché possiamo definirla una rivoluzionaria in questo senso?
Rivoluzionaria perché ha letteralmente cambiato il paesaggio politico. Intanto rivoluzionaria perché è riuscita a rimanere al potere per 16 anni vincendo 4 elezioni, ma soprattutto perché ha trasformato la sua CDU, l'Unione Cristiano Democratica, da un partito conservatore a un partito molto moderno e pragmatico, che è stato in grado anche di abbracciare posizioni che non erano sue. In questo senso lei ha rivoluzionato il paesaggio politico tedesco. Dopodiché si può anche obiettare se questo sia stato un bene o un male, ma sicuramente lei ha contribuito a modernizzare il suo partito e la Germania. Ricordiamo che Merkel è stata in grado di far passare provvedimenti impensabili sotto un governo cristiano-democratico, ha approvato il salario minimo garantito, ha approvato le quote di genere per le donne, ha deciso dopo l'incidente di Fukushima, l'incidente nucleare, la definitiva uscita dall'energia atomica della Germania. Ha preso la decisione coraggiosa nel 2015 di aprire le porte, di non chiudere le frontiere, per essere più esatti, a 1 milione di rifugiati che venivano dalla Siria, dalla rotta balcanica, che è una decisione che le è costata molto e che ha avuto sicuramente anche conseguenze importanti negative, nel senso che ha aperto il varco alla retorica populista e ha aperto il varco a una forza di estrema destra come AfD in Germania. Ma sicuramente in quel momento ha salvato i valori dell'Europa, perché sarebbe stato impensabile immaginare una Germania che chiuda le frontiere a una massa così importante di derelitti.
Certo.
E poi infine quello che io considero il suo capolavoro politico, e cioè dire la capacità di aver varcato il Rubicone durante la crisi pandemica e le conseguenze economiche della crisi pandemica, quando insieme ad Emmanuel Macron ha detto sì al Next Generation EU, cioè dire il cosiddetto Recovery Fund, che aiuterà i paesi più colpiti, le economie dei paesi più colpite dalla pandemia, e che soprattutto introduce per la prima volta il principio del debito comune, cioè il fatto che l'Unione Europea in quanto tale si indebita sui mercati a nome di tutti per aiutare i paesi più in difficoltà. Un esempio di solidarietà finanziaria che forse è arrivato in ritardo, perché probabilmente Merkel avrebbe dovuto farlo 10 anni prima durante la crisi finanziaria, ma che sicuramente può fare un grande salto di qualità all'Europa e che promette bene per una maggiore integrazione e per una maggiore solidarietà comune dell'Unione Europea.
Certo, guardando
in questo senso Merkel è stata una rivoluzionaria, il che ovviamente non significa che non ci siano stati, come io cerco di spiegare nel mio libro, non significa che la sua azione non abbia avuto anche grossi limiti.
Paolo Valentino, detto tutto ciò, c'è un passaggio del libro, e sono tanti, che mi ha colpito particolarmente, è quello legato al valore del silenzio e della discrezione. Tu dici in questo valore, in questi due fattori, sta probabilmente uno dei lasciti più significativi di Angela Merkel, lasciti che riflettono, insomma, la sua
presenza. Più che uno dei lasciti, uno dei
tratti
o delle componenti più significative del successo di Angela Merkel.
Non c'è dubbio, insomma, in questa overdose di comunicazione alla quale, insomma, tutti noi ogni giorno siamo esposti, con commenti, insomma, da leader politici che piovono in tempo reale su fatti, insomma, sui più disparati, insomma, la lezione in questo caso che uno coglie leggendo queste parole è che anche con il silenzio un buon leader politico può comunicare.
Certo, nel senso che un buon leader politico deve saper parlare al momento opportuno e deve saper non spiegare, non sprecare le parole. Quello che vorrei dire sul silenzio, prima di tutto, è che Angela Merkel in questo è figlia della sua storia e della sua, dei suoi primi 35 anni vissuti nella DDR, nella Germania Est, dove il silenzio era d'oro, perché ogni parola in più avrebbe potuto condurre in prigione, ogni parola in più avrebbe potuto avrebbe potuto attirare le attenzioni della Stasi, la polizia segreta. Quindi il valore del silenzio come difesa, come attesa e anche come discrezione, nel senso che nella Germania Est, e questo Merkel ha potuto sperimentarlo sulla sua pelle, non ci si poteva fidare di nessuno. Io ricordo che quando arrivai in Germania nel 1995 c'era una deputata della CDU che si chiamava Vera Langsfeld, che quando era andata a vedere il suo dossier della Stasi aveva scoperto che l'informatore della Stasi, quello che rivelava alla Stasi le opinioni dissidenti della signora, era nient'altro che suo marito. Per cui appunto il silenzio è un valore che Merkel ha imparato nella sua biografia e che le è servito moltissimo ovviamente durante la sua carriera politica.
E che ha applicato. Ricordiamo
che lei, per esempio, lei col silenzio reagì a un'aggressione verbale del cancelliere Schröder la sera delle elezioni del 2005, che probabilmente rovesciò l'opinione pubblica, l'umore popolare in favore della signora Merkel, che di fatto aveva non perso le elezioni ma aveva subito un fortissimo ridimensionamento rispetto alle attese.
Quindi
in questo senso
sì, infatti.
In questo senso sì, il silenzio è stato uno dei grandi è una delle grandi lezioni che ci
della cancelliera tedesca. Allora Paolo Valentino, chi vorrà poi approfondire e prendendo spunto dall'inizio di questo bel racconto che hai fatto a noi questa mattina, la storia insomma politica e personale di Angela Merkel, potrà leggere L'età di Merkel, edito da Marsilio. Paolo Valentino, lo scrittore e l'autore, grazie per essere stato con noi in questa mattinata, ti auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Torniamo alla strettissima attualità, facciamo il punto sulla situazione in Afghanistan e ci colleghiamo in diretta con il professor Stefano Silvestri, oggi consigliere scientifico ma già presidente dell'Istituto di Affari Internazionali. Buongiorno, buongiorno presidente.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, presidente, parliamo dalla strettissima appunto attualità. Lo sappiamo, le truppe americane hanno definitivamente lasciato il paese. Arrivano le dichiarazioni dei talebani che dicono: sconfitta USA è una lezione per gli altri invasori.
Ah, sì, è evidente, che dovevo dire. Hanno effettivamente ripreso il paese per il momento. Naturalmente, una cosa è prendere Kabul, un'altra cosa è governare l'Afghanistan. Molto probabilmente si tornerà alla situazione che c'era precedentemente, cioè una situazione sostanzialmente di guerra civile e di governo con accordi tra signori della guerra, in cui i talebani dominano la parte maggiore, soprattutto nel sud dell'Afghanistan, e il resto sono potentati locali sostanzialmente, etnici o semplicemente legati a situazioni geografiche.
Ecco, professor Silvestri, possiamo dire che in questo momento un governo afghano di fatto non esiste?
Beh no, esiste un potentato maggiore degli altri a Kabul, che adesso si è dichiarato emirato afghano e che praticamente potrà dichiararti come il successore del governo Ghani.
Certo.
Ma detto questo, poi appunto dico, se questo governo controllerà effettivamente tutto il paese o meno, su questo ci sono dubbi, ecco.
Silvestri, un altro grande tema di queste ore, evidentemente, insomma non solo di queste ore, delle ultime settimane, è quello dell'accoglienza dei profughi. I Viminale comuni sono in campo per accogliere i profughi in fuga e poi insomma non possono non pesare nuovamente a distanza di qualche ora le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è detto sconcertato di fatto dall'atteggiamento di alcuni leader europei.
Sì, beh, come al solito c'è questa doppia situazione, per cui da un lato c'è la necessità e anche, diciamo, in certo senso il nostro dovere di accogliere questi profughi, e dall'altro, come al solito, c'è la resistenza di molti che hanno paura, così sia dell'impatto economico, ma soprattutto dell'impatto sociale,
certo,
di questi arrivi. Purtroppo questa è una situazione con cui dobbiamo fare i conti. Moralmente è una situazione assurda, inaccettabile, politicamente esiste. Io credo che i numeri saranno inferiori a quello che noi pensiamo, perché è vero che parliamo di svariati milioni di profughi afghani e anche di altri svariati milioni di sfollati all'interno dell'Afghanistan, che cercheranno in qualche maniera di fuggire, ma la maggior parte verrà servita probabilmente ai paesi attorno alla regione,
esatto,
dove in molti casi esistono anche, diciamo, collegamenti di lingua, di tribù.
Sì, infatti, cioè dove oggettivamente è anche più facile arrivare, siamo onesti, insomma, è chiaro.
E
che
poi, vabbè, è l'unico posto in l'unica maniera più, esatto, fatto lucide.
Esatto.
Naturalmente questi paesi avranno grossi problemi. Uno di quelli che ha maggiori problemi in questo momento, ad esempio, è l'Iran. In realtà ci potrebbe essere qui occasione per un dialogo con l'Iran.
Certo, perfetto.
Non sembra il momento migliore.
Non è ora, insomma. Sicuramente. Però, professor Silvestri, abbiamo purtroppo terminato un po' il nostro tempo. La ringraziamo per questa analisi sempre puntuale. Ci sentiamo sicuramente presto, sempre su questi argomenti. Grazie, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi vogliamo dedicare questo spazio a un bel collegamento con Verona, che ospita, insomma, l'evento clou dell'estate per gli italiani. Ci colleghiamo con il sindaco di Verona, Federico Sboarina, lo stiamo attendendo, l'amministratore delegato dell'Arena, Gianmarco Mazzi. Massimo Giletti, buongiorno intanto.
Buongiorno a tutti, eccoci.
Buongiorno, allora capiamo che magari ti abbiamo buttato giù dal letto un po' presto rispetto al fatto che stasera sarai su quel palco, ma insomma ti piace l'idea di condurre una serata che è prettamente di spettacolo musicale?
Beh, intanto mi viene in mente una cosa guardando la vostra trasmissione prima, parlavate di Afghanistan, io ho una delle prime immagini che ho nella mia memoria è del... quando eravamo ragazzi c'erano le cassette con cui si trasmetteva la musica. Bene, i talebani le tagliavano e lasciavano tutto a penzolare, no? Perché era vietata la musica non si poteva ascoltare e non si potrà purtroppo di nuovo ascoltare in Afghanistan. Noi questa sera faremo vivere la musica, perché non la faremo solo ascoltare, ma dopo molto tempo torna il live in Italia. Questa è la notizia, cioè l'arena sarà piena, ci saranno migliaia di persone, ci sentirà l'elettricità nell'aria, la voglia di vivere emozioni, di lasciarsi andare per una sera. Ecco, tutto questo grazie a RTL.
Non c'è dubbio, la ripresa della musica live sarà stasera sul palco dell'Arena di Verona. Dove ci sarà? Tra i conduttori, ci fa molto piacere averla svegliata, insomma, un po' meno per lei, ma noi siamo molto contenti di averla. Paola Di Benedetto, buongiorno.
Buongiorno ragazzi,
ciao Paola.
Anche perché sono un po', c'è anche la conferenza stampa, quindi figuratevi, è un piacere.
Siete pronti? Allora Paola, hai sentito le parole di Massimo? Insomma, in qualche modo ti unisci a questo pensiero, no? Della musica che torna a vivere dal vivo con grande piacere per molti.
Sì, assolutamente, l'abbiamo definito, ma un po' da inizio estate più che mai ora, l'evento della ripartenza, nel senso che sì, è stato appena detto, il live musicale che torna definitivamente in Italia con questo grande evento. Tutti quanti noi sappiamo che grande organizzazione, lunga mesi che c'è, e insomma dovreste vedere quale fermento c'è sul palco in questo momento, e per la verità si può anche vedere, se vogliamo e se volete, sul nostro sito rtl.it, il palco che prende forma, ecco.
Bravo, hai fatto bene a citarlo effettivamente, perché più curiosi possono collegarsi o aprire semplicemente la nostra app RTL 102.5 Play e seguire il backstage anche per tutta la giornata di oggi. Andiamo dal, esatto, sindaco di Verona, Federico Sboarina, perché c'è una città in fermento per la ripresa della musica live. Sindaco, buongiorno, buona sveglia.
Buongiorno a voi.
Eccoci, allora pronto per la grande serata, anche se per Arena è stata comunque una bella stagione.
Sì, 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 è stata veramente una stagione incredibile, visti i presupposti, insomma c'erano tutte quelle incertezze che tutti conosciamo, invece poi è partita, ricordo, con la grande prima del Maestro Muti il 19 giugno, prima ancora avevamo partiti con il concerto del volo agli inizi di giugno, adesso arriviamo al 31 di agosto, oggi, con questo grande evento che insomma tutti stiamo aspettando, e confermo che c'è un grande fermento, perché io ovviamente per venire qui a Palazzo Barbiere, Palazzo del Comune, l'arena ce l'ho qua di fianco, e è tutto un andirivieni di persone che stanno lavorando per ultimare, come succede sempre in questi casi, il palco, gli ultimi dettagli, perché tutto sia pronto, perfetto per questa sera, come sarà.
Eh sì, 6.000 persone a riempire l'arena di Verona con lo strumento del Green Pass, per fare in modo insomma che quella di stasera sia una serata e una ripartenza veramente in sicurezza. Caro Gianmarco Mazzi, amministratore delegato dell'arena di Verona, buongiorno anche a te. Stiamo collegando anche lui, ci dicono dalla regia, molto bene. Allora, voglio andare da Paola Di Benedetto, no? Perché insomma,
eccoci.
Noi non vediamo l'ora di vederti in conduzione stasera a Power Hits Estate, ma l'outfit, uno dei tanti, immagino probabilmente non sia solo uno, si può svelare o insomma c'è l'effetto sorpresa, Paola?
Vai, ci sarà credo un cambio d'abito, sempre se riesco a fare in tempo, no? Nel senso che le canzoni comunque durano 2-3 minuti, probabilmente farò a tempo, dai, farò in modo a costo qualsiasi costo anche di ammazzarmi dietro le quinte, farò un cambio d'abito.
Cioè, capito, uno magari è abituato, no, a metterci mezz'ora, no? E
ma qui in questi casi non è possibile, è vero,
per
in questi casi, però magari lasci il palco per un paio di canzoni di fila ai colleghi e poi ti vediamo splendida nel secondo outfit.
Esatto, sarà sicuramente così. Mi posso solo anticipare che sicuramente avrò freddo, e ho detto tutto.
Ecco, sì, sono quelle cose che dici, va bene, farà freddo, ma a me piace questo e metto questo, anche se è un po' scollato,
sì.
Spogliato, va bene, ci piace.
Va bene così.
Non vediamo l'ora. E dicevamo dei numeri, Gianmarco Mazzi, siamo riusciti a recuperarlo, amministratore delegato dell'Arena di Verona, 6.000 persone tutte col Green Pass. Gianmarco, a te.
Sì, tutte con il Green Pass. Oggi è una giornata di festa, perché con RPL e con il Power X estate nel 2021, riparte il live all'Arena di Verona, per cui è sicuramente una grande giornata di festa. Credo che questa sera non ci sarà sicuramente freddo, perché il calore di quel palco, che sarà un palco elettrico, e il calore del pubblico che ritorna finalmente con una capienza molto importante all'Arena di Verona, darà a tutti gli artisti, ai conduttori, insomma a tutti noi, una grande energia.
Massimo Giletti, mi piace chiederti questo: tu hai una grandissima capacità, abitudine del lavoro in studio, no? L'idea del grande palcoscenico, in realtà del grandissimo pubblico con 6.000 persone, ti piace, ti emoziona? Come ti fa stare, come ti fa sentire?
Ma io da ragazzo, credo nel 95, avevo presentato Papa Wojtyla davanti a 300.000 ragazzi, una Woodstock, una guerra dall'altra parte dell'Adriatico, quindi l'emozione di salire su un palco con tante persone che ti guardano effettivamente rende tutto diverso e particolare. L'arena non è un palcoscenico qualsiasi. Io devo dire che vedere gli elementi fondamentali della scenografia della Ida messi all'esterno per una notte, postati fuori, parcheggiati fuori dal palco, è un'emozione particolare, perché vuol dire che RTL è veramente importante. Ma devo fare i complimenti a Gianmarco Mazzi e al sindaco di Verona, perché Verona, rispetto a tutte le altre città, è riuscita laddove altri non ce l'hanno fatta. Cioè, se voi passeggiate nel cuore di Verona, intorno all'arena, e vedete i manifesti di Muti, di Kaufman, di tutti i grandi nomi che quest'estate, nonostante il Covid, sono riusciti a rendere viva l'arena. Ecco, non tutte le città ce l'hanno fatta, quindi vuol dire che c'è ancora in queste persone, in Mazzi e il sindaco, grande passione, grande voglia di lotta, Questo credo vada reso un merito a loro.
Non c'è dubbio, caro Massimo, hai fatto benissimo a ricordarlo. Insomma, poi c'è un sodalizio, no, che va avanti da un po', la prima divisione italiana, RTL 102.5, un'amministrazione, come dici tu, efficiente, una città che si muove e sa fare le cose per bene. Insomma, non può che essere una serata speciale quella di stasera. Prima di salutarci, Paola Di Benedetto, vai a bussare alla porta di Angelo Baiguini, Federica Gentile, di Campese, di Ferrari, che noi vogliamo sentire anche loro nel prossimo spazio.
Così sveglio tutti.
Ci pensi tu, ci pensi tu. Grazie,
ci
Paola.
Grazie. Ciao, Paola.
Ragazzi, a questa sera.
Grazie, questa grazie sera. Al sindaco di Verona Federico Sboarina per essere stato con noi. Buon Powerizz estate.
Buona giornata, ci vediamo questa sera.
Naturalmente, grazie. Massimo Giletti, a stasera.
A stasera a tutti, ciao.
Gianmarco Mazzi, grazie di cuore, buon lavoro.
Grazie a voi.
Abbiamo chiesto a Paola Di Benedetto di buttare giù dal letto i colleghi pronti che saranno sul palco.
Ma fisicamente,
dovrebbe
andare
sera.
A bussare alla porta.
Esatto.
Così.
Credo che sia riuscita intanto con Angelo. Quindi ciao Angelo Baiguini, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, come va?
Bene.
Lì piuttosto.
Chiediamo a voi.
Va? Bene, bene, una bella giornata. C'è una leggerissima velatura che rinfresca l'aria, perché per noi tutta la giornata sarà piuttosto impegnativa con le prove di tutti gli artisti che saliranno sul palco questa sera, quindi tutto sommato avere questa velatura ci aiuta a arrivare freschi e pronti e carichi per questa quinta edizione di Powerizz estate 2021.
Tu dici non è male, non è male, visto che insomma, i preparativi fervono, come stiamo vedendo tra l'altro sull'app RTL 102.5 Play, da lì si può seguire in diretta per tutto il pomeriggio, per tutta la giornata di oggi, il backstage, i preparativi. Federica Gentile, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, ben ritrovati. I preparativi che fermano già da ieri, perché abbiamo aperto questa finestra sul gigante che si sveglia. Mi pare una metafora assolutamente appropriata, quella del gigante che si sveglia, ed è un'arena di Verona meravigliosa, tra l'altro la vedrete stasera perché c'è un lavoro incredibile di luci fatte da Francesco De Cave, che è il numero uno a livello internazionale, perché è un'arena vestita di luci meravigliosi. Luigi Antonini alla regia, la produzione esecutiva di Fabio Marcantelli, sarà uno spettacolo bellissimo. È proprio il live che riparte in Italia, 6.000 persone in platea, tutti i radioascoltatori ovviamente a seguirla in radiovisione, gli artisti che sono evidentemente emozionati, contenti, felici di essere nuovamente su un palco davanti a un pubblico. Cioè, certo. Non stare su un palco con un pubblico davanti da anni, da due anni, ed è bellissimo, veramente un'emozione meravigliosa vedere proprio il gigante, vedere il live, tutta una macchina che si rimette in movimento, e lo fa al Powerizz estate 2021
che riprende vita. E ci saranno anche Matteo Campese, buongiorno. Sì. Matteo,
buongiorno anche a voi ragazzi, bentrovati. Io vi confermo che ho appena aperto la finestra per controllare di essermi svegliato nella stessa città di Angelo, e confermo la velatura, confermo anche che sarà una grande serata. Insomma, Federica ha già detto tutto, ci sono un sacco di ospiti, davvero non vediamo l'ora di far vivere quest'area.
Sì, se vedi l'arena è tutto a posto, va bene,
sei
abbastanza
Verona,
visibile.
Okay. C'è anche Fabrizio, ciao Ferrari.
Eccoci, buongiorno a tutti voi. E beh, devo dire che essere saliti lo scorso anno all'interno di quell'arena deserta ma surreale, e ritornare quest'anno invece con la grandissima emozione del pubblico, per noi sarà straordinario.
Allora Angelo, torno da te, perché insomma sappiamo che a salire sul palco saranno tutti i protagonisti di quest'estate, poi insomma verrà decretato il tormentone, quello per eccellenza. Però ieri abbiamo svelato qualcosa di importante, già una bella anticipazione di Duran Duran che apriranno, è vero, questa serata?
Esatto, questa sera ci sarà proprio questa anteprima con i Duran Duran, avremo la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo il loro nuovo brano, in attesa dell'uscita del prossimo album, sarà nel mese di ottobre, e poi ci regaleranno anche un grande classico. E nella prima parte di questa serata, insieme a Massimo Giletti e Federica Gentile, avremo un'altra opportunità, più di una opportunità per farvi delle sorprese, e a questo punto non so, Federica, cosa possiamo svelare che non abbiamo ancora svelato?
Ma no, possiamo dire, allora vabbè, lo sapete, quindi nella prima parte ci saranno i Duran Duran, ci sarà Carmen Consoli, ci sarà una meravigliosa Ornella Vanoni con i suoi Toy Boys, con la Pesce di Martino,
sì.
E ci saranno appunto delle sorprese. Noi tra l'altro ricordiamo, avremo la conferenza stampa questa mattina e ancora manca un po' di tempo. Poi sapete, che ore sono adesso? Le 8.53,
esatto.
Mancano 12 ore alle 20.30 di stasera, 11 ore e mezzo, in 11 ore e mezzo di cosa ne possono accadere?
Sì, però le sorprese, quelle vere, diciamocelo, non si svelano, si vedono stasera, no. A partire dalle 8:30.
Ma diciamo che una forse ve la sveliamo alle 11 nella conferenza.
Sì, ma non possiamo,
vediamo,
noi qui.
Vediamo.
Niente, ci abbiamo provato.
No, va bene.
Vi ringraziamo, stiamo per collegarci.
Roba grossa, comunque, roba grossa.
Roba grossa. Vai, molto Federica.
Bene, Federica.
No, tenete d'occhio comunque tutto il giorno i social di RTL.
Ricordato, copertura okay. 360 gradi anche dal backstage. Ci stiamo per collegare con gli studi di RTL 102.5 che sono lì di fronte all'Arena di Verona e resteranno lì per tutto il giorno. Intanto grazie Angelo Baiguini.
Grazie a voi, a stasera.
Federica Gentile, grazie per essere stata con noi. Buon Power Ritz estate, veramente in bocca al lupo,
grazie.
Buon lavoro.
Grazie, anche a voi.
E lo stesso a Matteo Campese e Fabrizio Ferrari, ciao ragazzi.
Ciao, grazie a voi.
Ci colleghiamo con gli studi di Verona di RTL 102.5 Studi Mobili perché vogliamo portarvi anche un po' così a scoprire quali sono i trucchi, quelli magari non esattamente visibili, quelli del dietro le quinte di questa macchina incredibile di Power Ritz Estate 2021. Diamo il buongiorno a Luigi Antonini che di Power Ritz Estate è il regista. Ciao Luigi.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
E un saluto anche a Francesco De Cave. Buongiorno, buongiorno
e
Francesco.
Buongiorno a tutti voi anche da parte mia.
Buongiorno.
Ovviamente luci, fotografia, insomma responsabili di tutto questo.
Allora Luigi Antonini, partiamo da te. Sei il regista, hai il compito veramente di dirigere una serata eccezionale con un cast imperdibile e ce l'hanno ricordato poco fa proprio i conduttori. Quali anticipazioni puoi darci invece sul modo in cui hai deciso di lavorare?
Intanto la felicità di poter fare un evento in Arena di Verona di nuovo con il pubblico. L'anno scorso eravamo qui più o meno di questi tempi a raccontarci come sarebbe stato un Power Hit ad Arena completamente vuota. Per fortuna ce l'eravamo un po' promesso nella scorsa intervista. Finalmente ritroviamo il pubblico, quindi lato mio come sempre la responsabilità di raccontare attraverso le immagini tutto quello che succede in Arena e di restituire anche l'emozione, la bellezza per gli artisti stessi ma per tutti noi di poter ricantare davanti a un pubblico e quindi con la partecipazione e il calore che ha sempre contraddistinto questa manifestazione.
Esatto, tra l'altro ne parlavamo proprio poco fa anche con i conduttori. Andiamo da Francesco, ecco, nel tuo caso ti chiedo cosa significa seguire con le luci e la fotografia uno spettacolo, un evento di questa caratura, Francesco.
Significa tanta preparazione fatta prima, significa tanta musica, tanto ritmo, tanti colori, tante idee, tanto di tutto, come tante le luci che abbiamo messo anche quest'anno.
Allora, torno da Luigi Antonini, regista. Lo scenario dell'Arena di Verona è veramente unico, stiamo vedendo questo colpo d'occhio bellissimo nel backstage sulla nostra app RTL 102.5 Play. E beh, insomma, immagino per chi fa il tuo mestiere, insomma, è uno scenario, quello dell'Arena, che offre opportunità incredibili.
Beh, sicuramente sì, anche perché partiamo con metà scenografia che è quella proprio dell'Arena di Verona. Quindi il lavoro che ogni anno cerchiamo di fare è quello di inserirci con tutta la tecnologia possibile e Francesco è parte di questo disegno in un contesto che esiste a prescindere e che è di un fascino che, come dicevi, pochissime altre location possono vantare. Quindi per me è un piacere doppio perché oltre il racconto del cast e sono mesi che ne parliamo anche voi in radio, c'è anche la bellezza di poter raccontare un evento come questo in un ambiente appunto magico, passami questo termine, perché l'Arena di Verona per chiunque si esibisca è uno dei posti più belli dove si possa performare live e fare un evento qualunque esso sia.
Assolutamente. Ecco, chiedo a Francesco, voi due, insomma, Francesco e Luigi, fate veramente dei lavori molto molto belli, molto creativi. Allora, Francesco, tu sei anche light designer. Ecco, come lavori sul progetto quando devi valorizzare ogni singolo brano di ogni singolo artista? Come si fa con luci e fotografie?
Il progetto viene studiato per tutta la manifestazione, per tutto l'evento, e sì, per ogni artista, ascoltando il brano, decidiamo, perché comunque è un grande gruppo di lavoro questo, come realizzarlo, come mettere in scena appunto il proprio brano, il brano dell'artista che abbiamo sul palco in quel momento. Quindi quale colore, quale luci, quale forme, quale posizione per le luci, quale effetto, quale videoclip, con quali colori, con quanta velocità d'atmosfera, colorato. Ci sono sì effettivamente tante cose da non sottovalutare per dare a tutti un effetto diverso e qualcosa di magico.
Molto bene, mamma mia, l'attesa cresce, veramente queste anticipazioni no, alimentano veramente l'attesa. Ringraziamo anche i nostri registi che sono negli studi mobili, come detto, di RTL 102.5 di fronte all'Arena di Verona. Gabel Guagliumi e Gigi Resta ci hanno
Ciao,
aiutato
ragazzi.
In questo collegamento. Luigi Antonini, regista, appuntamento a questa sera, grazie.
Ci vediamo stasera. Ciao, grazie mille.
A chiudere questa edizione un po' speciale di Nonstop News, dedicata in buona parte al Power Hits estate di questa sera.
Molto speciale, veramente. Vogliamo ringraziare oggi più che mai i nostri registi Ricky Aristarco e Massimo Alberti. Grazie ragazzi. Grazie a Massimo Lonigro.
Grazie anche a Andy Ceccarelli a Roma.
A te Enrico Galletti.
Giusy Legrenzi, godetevi Power Hits estate 2021 questa sera 20:30 Arena di Verona. Ciao.